www.redijo.it e la storia continua. Morale e costumi nel basso medioevo. L'omicidio. Per cominciare, c'è di fatto un peccato che implica una penitenza definitiva al vecchio modo, l'uccisione del padrone o della moglie. Bucardo offre a chi si macchi una colpa come questa la scelta tra due forme di espiazione. Lascia questo mondo miserabile ed entra in un convento. Umiliati sotto l'autorità dell'abate e fai in tutta umiltà ciò che egli ti ordinerà di fare. Oppure, c'è da chiedersi se questa alternativa non sia ancora più dura. Il colpevole dovrà rinunciare alle attività che gli assegnavano il ruolo nella società, servizio militare, amministrazione dei propri beni, eccetera. Dovrà astenersi dalla carne e dall'ardo, con la sola eccezione delle tre feste principali, la Pasqua, Pentecoste e Natale, riducendosi a pane ed acqua, raramente accompagnati da legumi o frutta. Non dovrà sposarsi, dimenticherà per sempre bagni ed equitazione. Non si unirà in chiesa al resto dei fedeli, tenendosi dietro il portone. Riceverà la comunione solo in punto di morte. Il peccato, tassato con maggiore severità, dopo quello dell'omicidio del padrone o della moglie, è il parricidio, con la precisazione che la vittima può essere non solo il padre o la madre, ma anche un fratello, una sorella, uno zio, zia o altro parente. Per un anno il colpevole è tenuto a stare davanti al portone della chiesa a implorare la misericordia di Dio. Poi rientrerà, ma dovrà rimanere in disparte ancora per un anno. A quel punto, se si constata in lui qualche effetto di penitenza, potrà comunicarsi per non cadere nella disperazione. Mai più carne. Ogni giorno digiunerà fino all'ora di nona, alle 15, tranne nei giorni festivi la domenica. Si asterrà dal vino, dall'idromele e dalla birra per 3 giorni alla settimana. Si sposterà solo a piedi, però potrà conservare la moglie se è già sposato, ma rimarrà celibre se non lo è ancora. Il vescovo porrà fine alla sua penitenza quando lo riterrà opportuno. Per dura che sia, come vediamo, l'espiazione del parricidio è comunque più leggera di quella dell'omicidio del padrone o dell'uxoricidio. La spiegazione è di ordine prevalentemente sociale, più che teologico. Per la solidità del sistema sociale era più importante salvaguardare l'autorità e il matrimonio che non l'affetto dovuto ai genitori. A chi sbadatamente obiettasse che, comunque, omicidi del genere non venivano colpiti con la condanna a morte, come accade ancora oggi, occorrerebbe innanzitutto ricordare che la Chiesa, pur profondamente preoccupata della stabilità sociale, non ha bisogno, al pari del potere laico, di punire in un'ottica temporale. La sua missione è quella di riconciliare il colpevole con Dio. E per questo un penitenziale è una cosa diversa da un codice penale. Vi è altresì aggiunto che la società di allora era assai meno severa nei confronti dell'omicida di quanto non sarebbe diventata in seguito. È noto come la legge che si erano portati dietro i vari popoli germanici che invasero l'impero romano a partire dal V secolo non punisse minimamente l'omicida con la pena di morte, ma sancisse soltanto una pena pecuniaria a mo' di riparazione, più o meno elevata a secondo del censo della vittima. Uccidere un uomo, intorno al 1000, costituiva un atto assai meno eccezionale e molto meno riprovevole che non oggi. Ne ha alcun senso spiegare questo elemento con la brutalità dei costumi, perché il motivo vero sta nel fatto che il diritto di farsi giustizia da sé era ammesso, e per ovvia ragione, da tutti gli stati. In altri termini, la vendetta era ammessa, o meglio, in genere, era ammessa la vendetta privata. Il primo che avesse ucciso, magari anche per motivi non sempre malvagi, rimaneva ormai esposto alle minacce dei parenti della vittima, senza che si dovesse ricorrere ai gendarmi o ai giudici per garantire la giustizia. Già, ma quale giustizia? C'era, ad esempio, nei pressi di Joigny, un nobile di nome Arlebeau. Sia lui che sua moglie provenivano da famiglie nobilissime e ricchissime. Così, prosegue il glabro, del quale dobbiamo la storia, tra i loro figli e nipoti e vicini e dintorni erano sorte grosse contestazioni relative ai domini paterni. Da anni cercavano di recuperare una proprietà denominata Ailant, concessa da loro del priore di Saint-Colomb, e che alcuni guerrieri dell'Auxerre avevano conquistato e saccheggiato. Un giorno, durante la vendemmia, le due fazioni vengono alle mani proprio in territorio di Ailant. Ci sono parecchi morti da entrambe le parti, tra cui 11 tra i figli e nipoti di Arlebeau. E in seguito la disputa si protrasse, la discordia si acuì e innumerevoli disgrazie continuavano a colpire quella famiglia, molti dei cui membri furono assassinati per 30 anni e più. La vendetta logicamente si perpetua, uccide e torna poi ancora ad uccidere senza interruzioni. E Rodolfo il Glabro lo trova del tutto logico. La Chiesa era la sola che non giudicasse innocente quel tipo di omicidio, come testimonia il Burcardo. Hai commesso un omicidio per vendicare i tuoi parenti? Se sì, digiunerai per 40 giorni, l'anno per 7 anni, perché il Signore ha detto: a me appartiene la vendetta, sarò io a restituire il dovuto. Impunito nel secolo, l'omicidio per vendetta non se la passava liscia, invece cospetto al cielo, e la riparazione costava cara. Su questo, come su tutta una serie di altri punti, la Chiesa suppliva nel suo stile personale di fronte alla carenza dei poteri temporali. Il suo stile personale di fronte alla carenza dei poteri temporali, e a maggior ragione, puniva pesantemente l'assassinio perpetuato per cupidigia, per accaparrarsi beni altrui. Una quaresima di 40 giorni a pane e acqua, e poi 3 anni di astinenza dal vino, dalla birra, dalla cervogia, al miele, dal lardo, dalla carne, dal formaggio, dal pesce grasso. In più, altri 4 anni durante i quali il peccatore si impone il medesimo regime per 3 quaresime, prima di Pasqua, prima della festa di San Giovanni Battista, cioè il 13 maggio al 23 digiuno, e infine per i 40 giorni prima di Natale. Dopo il primo anno è ammesso in chiesa e riceve il bacio della pace, ma potrà comunicarsi soltanto alla fine del settimo anno. Si note che durante la penitenza l'omicida, se è in viaggio o in guerra o ammalato, può riscattare il digiuno il martedì, il giovedì e il sabato, in cambio di un denaro, oppure dando da mangiare a 3 poveri, il che lascia pensare che un pasto piuttosto frugale valesse un terzo di denaro. www.redigio.it e la storia continua.